la quinta parte, ma può darsi che non sia finita qui, forse ne viene fuori anche una sesta. Allora, adesso le lettrici la leggeranno, non facciamo l'errore, tanto la conosciamo, l'abbiamo letta centinaia di volte, e di sorvolare sul testo. Per favore, lasciamoci sorprendere dal testo ancora una volta, anche se lo conosciamo e lo straconosciamo.
Disse ancora, un uomo aveva due figli, il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi spetta, ed egli divise fra loro i beni. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messo insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia, ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i bacelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse, «Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò a mio padre, e gli dirò, «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi». Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse, «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai suoi servi, «Presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi». Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, e si misero a fare gran festa.
Or il figlio maggiore si trovava nei campi, e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò cosa succedesse, e quello gli disse, «È tornato tuo fratello, e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose a suo padre, «Ecco, da tanti anni ti servo, e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me, però, non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici». Ma quando è venuto questo tuo figlio, che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse, figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato.
Potrebbe nascere un problema quando leggiamo questo racconto, perché siamo subito spinti a spiritualizzare questo racconto, o questa parabola, e quindi proporre delle identificazioni nei personaggi del racconto. E le più abituali sono il padre, padre del racconto, viene identificato con Dio. Il figlio minore viene identificato nel peccatore che si pente, si gira verso Dio e giunge alla gioia della salvezza. Il figlio maggiore viene identificato al credente legalista, oppure a chi pensa di essere credente, di essere salvato, in quanto segue una religione. Ora, tutto questo può andar bene, ma mi chiedo se non si possa leggere questa storia prima di tutto come una storia di vita di tutti i giorni, come le vicende di una famiglia all'epoca di Gesù. Perché? Per capire cosa può dire a noi nella vita di tutti i giorni. Ora, la mia impressione è che questo fosse il desiderio di Gesù. In questo modo lui comunicava, raggiungeva i suoi contemporanei nella loro vita, nelle loro difficoltà, nelle loro preoccupazioni. Ora, la tendenza a spiritualizzare potrebbe essere anche sintomatica di una difficoltà ad essere raggiunti dal testo biblico. Noi leggiamo un racconto, una parabola, abbiamo già tutte le spiegazioni. Finita la parabola, la sappiamo già, le spiegazioni ci sono già tutte. Quindi potrebbe essere sintomo di una difficoltà ad essere raggiunti dal testo biblico e dalla ricchezza, e dunque dalla difficoltà a vedere come Dio ci raggiunga ogni giorno. Ora è chiaro che quando si legge poi una parabola, dovremmo sapere che la parabola non spiega tutta la teologia del Nuovo Testamento, ma si concentra su un particolare. Ad esempio, quando si legge la parabola del buon samaritano, si comincia a dire l'olio vuol dire questo, l'altra cosa vuol dire quello. Qualcuno si chiese, ma l'asino che cosa vuol dire? O meglio, la coda dell'asino che cosa vuol dire? Non vuol dire niente, è una coda di un asino. Proviamo a leggere questa storia come viene. Cosa intendo dire nel come viene? Così come è raccontata da Gesù. E partendo da questo come viene, emerge subito un concetto forte, che è poi il concetto centrale della parabola, la verità centrale della parabola. Qui c'è una gioia irrefrenabile. In un modo inaspettato arriva questa gioia, attraverso anche un percorso tortuoso, difficile, ma è la gioia che è frutto di una conquista. E poi c'è un altro come viene che però sconvolge. Accanto a questa gioia irrefrenabile, a questa gioia esuberante, si fa strada l'indignazione, il risentimento, l'insoddisfazione, la collera, tutte cose che sono esattamente il contrario della gioia. La volta scorsa, per chi si ricorda, ho evidenziato alcuni tratti caratteristici del figlio minore. Allora, adesso faremo la stessa cosa con il figlio maggiore e poi con il padre. Allora, l'ingresso del figlio maggiore nel racconto avviene al versetto 25. Qui inizia la sua storia, direi la sua triste storia. Il contesto, c'è una gioia, ripeto, eccezionale, irrefrenabile. Le danze e la musica si propagano addirittura nei dintorni della casa. Una cosa, dalla parola greca tradotta con musica viene il termine sinfonia. Una parola nuova nel Nuovo Testamento, solo qui viene usata. E si misero a far gran festa. Forse era da tanto tempo che in quella casa non si svolgeva una festa così particolare, con un carattere così eccezionale. O forse era la prima volta che succedeva? Ecco la reazione di questo figlio. Non entra. Arriva dai campi, sente tutto questo frastuono, questa musica, chiede ai servitori che cosa sta succedendo, ma non entra nella casa, non va a verificare lui. Versetto 26 e poi chiaramente al versetto 28. Questo ragazzo, questo uomo, prova un sentimento di esclusione molto, molto forte, direi persino violento, che si traduce appunto in una grossa collera. È letteralmente scioccato di ciò che sta succedendo e sta vedendo, ascoltando. La sua collera è indirizzata su due fronti. Una al fratello che torna in buona salute. Mannaggia, dopo tutto quello che ha fatto sta pure bene. Versetto 27, possiamo capire questo. In secondo luogo, la sua collera è rivolta al padre, questo padre che si permette di uccidere o di fare uccidere il vitello ingrassato. Qualcuno dice che è la vera persona preoccupata in tutta questa storia, il vitello, perché viene ucciso. Va bene, questo è. No, se la capite è bella, se no va bene lo stesso. Sicuramente questo figlio percepisce che il padre non è più quello che ha conosciuto fino a quel momento. È successo qualcosa con il ritorno del fratello. E mi chiedo, e te lo chiedo, se le vicende negative vissute dai nostri fratelli, dalle nostre sorelle, le vicende negative vissute dal nostro prossimo, mi chiedo se ci tocchino, mi chiedo se ci cambino, o se tutto succede come se nulla fosse. Al versetto 29 troviamo parole tristi, molto tristi, che sfociano addirittura nella disperazione. Il figlio maggiore rivela tutta la sua solitudine, rivela tutto il suo sentimento di indignazione che prova in quel momento. Si sente come se fosse stato preso in una trappola, e qui viene fuori una collera insospettata, forse seppellita, forse accumulata, forse il sassolino è quando te lo togli dalla scarpa, è la goccia che fa traboccare il vaso, ma una collera che finalmente si esprime, che finalmente viene fuori. È letteralmente stufo di servire suo padre, è letteralmente stanco di assumere la posizione di schiavo o di vedersi come uno schiavo. Questa parte del versetto 29 si potrebbe anche tradurre così: da tanti anni vivo come uno schiavo in questa casa per te. Non vuole più essere il figlio perfetto, che non trasgredisce mai gli ordini del padre. È stufo, è stanco di essere rinchiuso nell'immagine che gli altri hanno di lui. A me non hai mai dato neppure un capretto. Capite? C'è qualcosa che manca. Non mi hai mai dato. Tra l'altro, il minore, quando se ne va, dice: dammi, dammi. Anche lui ha qualcosa che manca. E qui non mi hai mai dato neppure un capretto. C'è una mancanza, qualcosa che manca. E questa frase dice tanto sulle aspettative che questo figlio ha verso suo padre. Dice tanto dell'immagine che si è fatto del padre e nella quale ha rinchiuso il padre. Si è fabbricato una prigione. E fin quando non se ne renderà conto, non potrà trovare la soluzione per aprire le porte di questa prigione. Ah, poi il versetto 30 è un grido di sofferenza. È stato letto. C'è una parola qui che è la parola sperperato. È una parola che viene usata sia al versetto 13 che al versetto 14, ma qui nell'originale è un altro termine. Qui il senso è divorare. Questo figlio ha divorato i tuoi beni. Questo è il senso della frase. E qui c'è tutta una frustrazione che indica tutto quello che passa attraverso la bocca, il capretto che non mi hai mai dato, che non ho mai avuto, il vitello ingrassato che è stato ammazzato per il fratello. Tutto ciò è inammissibile per questo fratello maggiore. E in questo versetto, se notate, C'è anche lo strano riferimento alle prostitute. Ho detto strano perché il figlio maggiore non ne sa niente, o almeno non dovrebbe saperne niente. Perché suo fratello, dice il testo, era partito per un paese lontano. Ora mi chiedo come fa a sapere che ha dilapidato tutti i beni proprio con le prostitute. Probabilmente immagina. È una possibilità, ma è lui che ha scelto questa possibilità tra tante altre, a meno che, non so come, abbia cercato di sapere. Ma anche qui, in questo cercare di sapere, vedo una curiosità malsana, una curiosità malsana. E tutto questo dice tanto su ciò che produce la sua immaginazione. Stamattina parlavo con una sorella, mi dicevo, ho dei problemi perché immagino troppo. Quanti problemi non ci soltanto ci creiamo noi, ma creiamo magari anche agli altri, solo perché abbiamo immaginato. C'è un proverbio che non è biblico, ma è abbastanza reale, che dice che chi ha il sospetto ha il difetto. A volte quando siamo di fronte a situazioni un po' ingarbugliate, situazioni strane, anche situazioni di peccato, la nostra tentazione è quella di metterci del nostro, di colorire con degli ingredienti piccanti certe storie. Mi chiedo se questa non sia una curiosità malsana come quella di questo figlio. Ma in ogni caso, questa curiosità malsana dice qualcosa di una forte aspirazione che questo fratello maggiore ha verso una vita gioiosa, che lui non conosce. Sta facendo il figlio perfetto, sta facendo tutto quello che il padre gli chiede, ma è un uomo triste che non ha capito il senso della vita. Il padre. Mi chiedo, ma è veramente indispensabile vederlo come un padre perfetto? Beh, se noi interpretiamo esclusivamente che questo padre è la figura di Dio, la risposta è chiara. Ma vorrei farvi considerare che siamo in un racconto, in una parabola, e fino al versetto 19 questo padre non lascia trasparire alcuna emozione. È possibile? Il figlio minore chiede la sua parte di eredità. Il padre gliela dà, esegue questa spartizione, ma nessuna parola viene pronunciata. È un silenzio che pesa tanto. È un silenzio assordante per certi versi. Evidentemente ci sono delle emozioni molto forti in lui, anche se non le fa trasparire, anche se non le dà a vedere, ma comunque nessuna parola. Lascia partire il figlio minore senza una parola, senza un saluto, senza un abbraccio. Si lascia trattare come un morto. Ho spiegato le volte scorse il perché, non vado adesso a dirlo. Se non ve lo sapete, me lo chiedete o andate a sentire le altre predicazioni. Ripeto, si lascia trattare come un morto, il morto che il figlio gli chiede di essere nel chiedergli a suo tempo l'eredità. Poi però al suo ritorno c'è una evoluzione formidabile. Finalmente il padre parla. Questo padre finalmente si pronuncia, e che cosa dice? Questo figlio era morto ed è tornato in vita, era perso ed è stato ritrovato. Ed è proprio in questi verbi alla terza persona che si può discernere la presenza di Dio. Quel Dio che si fa discreto, ma che è ben presente. Al versetto 20 il padre vede il figlio da lontano, e in questa distanza c'è tutta la compassione, una compassione che non ha niente a che vedere con un sentimento normale, perché qui c'è uno sguardo nuovo del padre, uno sguardo nuovo che spacca in due la colpevolezza di questo figlio, uno sguardo nuovo pieno di compassione che rompe in due l'accusa. E qui qualcosa di Dio si sta dicendo. E come viene detto? Con un gesto inimmaginabile a quel tempo. Un padre che corre e che si getta al collo del figlio è un padre che perde la sua dignità per gli usi di quel tempo. Ma che forza, che potenziale di vita in tutto questo. Non so se ci rendiamo conto. Ecco perché mi tocca questa parabola. E ogni volta che la leggo sono veramente preso da forti emozioni. E poi viene ancora detto, attraverso gli ordini dati ai servi, che sono molto significativi, ma vorrei riassumerli senza andare a cercare interpretazioni come hanno fatto alcuni padri della Chiesa. Il padre concede al figlio, il padre dà al figlio il suo posto di figlio, anche se questo quando arriva dice: trattami come uno dei tuoi servi, purché tu mi lasci stare qui. E al versetto 28 il padre usa delle parole molto forti nei confronti del figlio maggiore. Il testo dice che lo pregava di entrare. Letto così non ha molta enfasi, ma in greco il significato è supplicare. Lo supplicava di entrare, ed è un termine che veniva usato quando si chiedeva aiuto. Aiuto, aiuto, stai supplicando qualcuno perché hai bisogno di aiuto. Questa è la forza del termine originale. Figliolo, figliolo, tu sei sempre con me. Ogni cosa mia è tua. Che forza in queste parole, che forza. E possono essere ancora delle parole che questa mattina possono dare forza a ciascuno di noi, se per caso in questo momento è stufo della vita cristiana. Queste parole che possono incoraggiare, sentire la voce di Dio che ti dice: figlio, ma tu sei sempre con me, ogni cosa mia è tua. Capite la forza, il patrimonio che c'è in tutta questa espressione. Non doveva sentirle queste parole, questo figlio, per pervenire alla sua libertà e non rimanere rinchiuso, schiavo dell'immagine che aveva di se stesso, che aveva del padre e che aveva del fratello? La cosa bella che mi piace è che avviene qualcosa nel cuore di questo padre, che ci dice qualcosa del cuore di Dio. E mi dice, ci dice qualcosa, non solo qualcosa, molto ci dice, della gioia, di quella gioia alla quale siamo destinati. Dio questa mattina mi vuole dire, fra le altre cose che ci ha già detto, e ci vuole dire che siamo destinati alla gioia. Questo è il punto forte. E vado alla conclusione. Questo racconto è un racconto umano. La Bibbia, la parola di Dio, ci parla e ci raggiunge in tutta la nostra umanità. Io ho cercato di far vivere questo testo come oggi vive in me, ma forse tra qualche tempo vivrà in un modo ancora diverso. fratelli e sorelle, amici, se amate la scrittura e la leggete, lasciamo vivere il testo biblico. Lasciamolo vivere, perché non è una parola morta. Non è una parola che viene capita una volta in senso definitivo e poi non c'è più niente da dire. Se non scopriamo questa cosa in noi, siamo dei falliti. Avete capito bene? Ho detto falliti. Sono un fallito se non capisco questa verità. Spero che abbia parlato a ciascuno di noi, e se per caso lo ha fatto, sicuramente è avvenuto in modi diversi, perché siamo diversi, secondo le nostre particolari situazioni e secondo i nostri bisogni. Non ci sono mai due situazioni identiche nella vita. Allora cerchiamo di capire cosa Dio voglia dire a ognuno di noi, e poi soprattutto andiamo avanti, continuiamo il cammino nella fede, e che Dio ci aiuti. Amen.